Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda San Girolamo, nato in Dalmazia nel 342, morto nel 420 a Betlemme. Naturalmente la Chiesa lo ricorda soprattutto perché gli deve la Bibbia della sua tradizione, a parte il Salterio, la Bibbia che la Chiesa latina ha sempre letto, e anche l'elenco dei libri del canone lo ha sempre dedotto dalla Vulgata di Girolamo. Lo ricordiamo, lo invochiamo per la lettura della Bibbia nella Chiesa. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 20, versetti 1-10. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora, andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Parola del Signore. Come gli altri Vangeli, così anche il Vangelo di Giovanni ha un racconto delle apparizioni di Gesù. E anzi, se teniamo conto di come il Vangelo è oggi, forse è il più lungo, ma non è così sicuro. Matteo ha 20 versetti, mi pare, 20 versetti. Marco ha 8 versetti, però se si aggiunge la finale canonica, che non apparteneva al Vangelo, sono altrettanti versetti, circa 20 versetti. Luca invece se la gioca con Giovanni quanto a lunghezza, perché qua sono più di 50 versetti, capitolo 24, poi di per sé uno dovrebbe tener conto anche del primo capitolo degli Atti degli Apostoli, perché anche lì Cristo è risorto, sono nuove apparizioni. Ecco, comunque, anche il Vangelo di Giovanni ha sue caratteristiche, come vediamo. In parte converge e in parte sono una presentazione diversa dagli altri Vangeli, e queste diversità emergono in un certo senso in modo più particolare proprio nei racconti della risurrezione. Abbiamo tradizioni alquanto diverse, non vorrei tenerla lunga. Per esempio Luca vede le apparizioni solo a Gerusalemme, non ha altre apparizioni, compresa l'ascensione. Se andiamo in Matteo, l'ascensione, se c'è l'ascensione, comunque l'ultima apparizione con la missione andata in tutto il mondo, siamo in Galilea, in Matteo. E vediamo Giovanni che siamo a Gerusalemme qui. Poi no, nel capitolo 21 siamo in Galilea anche per Giovanni. Comunque ci sono molte diversità anche nella, episodi e nei luoghi. Ecco, vediamo insieme allora i primi versetti, i primi 10 versetti che ancora, nei quali ancora non c'è un'apparizione di Gesù. C'è tuttavia una scoperta o una fede, diciamo, l'inizio della fede.
Tra le particolarità di Giovanni c'è anche questo andare quando è ancora buio, e non già nell'albeggiare, ma ci sottolinea l'Evangelista che c'erano ancora queste tenebre. E poi una cosa che non avevo mai, a cui non avevo mai fatto attenzione, vede la pietra tolta dal sepolcro, è lo stesso verbo di Lazzaro quando Gesù dice togliete la pietra, questa pietra è tolta, c'è stata un'operazione su di essa, e lei corre, e il testo dice, ripetendo due volte la preposizione da Simon Pietro e dall'altro discepolo. Cioè, non avevo mai osservato che per Giovanni, almeno mi sembra che sia così, la Maddalena corre dall'uno e corre dall'altro, e loro poi escono, vanno a vedere, correndo insieme, poi dopo uno più veloce, l'altro meno. Ma è come se i riferimenti per lei in questo grande tumulto di sensazioni siano tutte e due, li va proprio a chiamare uno e l'altro. E così mi sembra che il fatto della tenebra, ancora è un momento difficile, mi pare che ci possa essere volutamente un senso ancora anche simbolico in questo fatto che è ancora buio, e nella incertezza cerca questi due discepoli che hanno delle caratteristiche ognuno particolari, perché ha bisogno di dirlo a qualcuno, ha bisogno di chiamarli. Così, in questa lotta, diciamo, tra il dolore, la sorpresa, tra l'incertezza, della Maddalena poi non si dice più niente. Lo sguardo, gran parte del passo di oggi, sta tutto su Pietro e Giovanni. Ma queste due figure che hanno percorso il Vangelo adesso sono di nuovo rimesse insieme, anche questo mi sembra un frutto della Maddalena. Poi dopo ci sarà anche l'invio anche a lei, l'incontro specifico, ma già dall'inizio lei svolge una specie di compito, crea la condizione per chiamare tutte e due al sepolcro.
Io non capisco bene il versetto 8 che dice e vide e credette, riferito a Giovanni, con il versetto 9 che invece dice infatti non avevano ancora compreso la scrittura, perché non capisco la correlazione tra i due versetti, perché mi sembra che di vide e credette sia solo di Giovanni. E invece questo non avevano ancora compreso, riferito a tutti gli altri discepoli. Però perché il versetto infatti, la parola infatti non avevano ancora, non capisco bene.
La nuova traduzione ha corretto il versetto 5, in cui si dice che Pietro si chinò e vide i teli posati là, ma non entrò. La vecchia traduzione diceva, vide le bende per terra. Infatti, per terra non c'è nel testo. Il testo dice, vide i teli che giacevano. Questa differenza è molto importante, perché sembra che sia da questo che dipende, da questa visione dei teli che giacciono, che dipende la fede, la comprensione. perché dice, lo dice al versetto 8, vide e credette. L'abbiamo forse già sottolineato altre volte, comunque è importante questo fatto, perché sembra che i discepoli vedano i teli dove era stato avvolto il corpo di Gesù svuotati, cioè Gesù era stato avvolto di questi teli, così come è rappresentato nelle icone bizantine, e i teli sono senza il corpo dentro. Cioè, dalla traduzione non si coglie questa sfumatura, mentre il sudario è un'altra cosa, è appoggiato, cioè Gesù è risuscitato, e non è stato trafugato, perché sennò sarebbe stato... cioè i teli sono rimasti lì, e così come erano stati intorno al suo corpo. Quindi Gesù non è uscito, come è uscito, come è entrato a porte chiuse, lo vedremo dopo, così è uscito dal regno della morte. Insomma, questa cosa qui mi sembra molto importante notarla. Non viene risuscitato. Se leggiamo lo stesso racconto della risurrezione di Lazzaro, Gesù dice scioglietelo e lasciatelo andare. Sembra che sia una notazione messa quasi apposta a confronto invece con Gesù, che non è stato sciolto da qualcun altro.
C'è anche il telo è posto sul capo, avvolto, cioè sembra quasi che uno si tolga il velo, poi dopo lo pallottoli e poi lo metta di fianco. Cioè, ci guardavamo ieri sera, aveva colpito sia me che lei questo avvolto.
Come segno di una signoria, di una cosa fatta con calma, come proprio di una vittoria, non di una cosa, appunto, come poi è già stato detto, non un trafugamento fatto veloce, ma una signoria, una vittoria sulla morte, e quindi un ordine, tutti i segni a posto.
Sembra che sia il sudario, almeno il punto più particolare e significativo, perché il discepolo di cui si dice che vide e credette, i teli li vide prima di entrare, è detto. Si chinò e da fuori vide i teli posati, non vide il sudario, che da fuori non si poteva vedere. Poi quando entra, poi Pietro che entra viene descritto, è da ciò che vede, è con gli occhi di Pietro che viene raccontato ciò che c'è dentro, e si aggiunge che, a differenza dei teli, che erano appoggiati, naturalmente il sudario, cioè il sudario sembra una specie di asciugamano che avvolgeva il volto, era stato piegato e messo e disposto da una parte, perciò non lo poteva vedere da fuori. Comunque, il sudario sicuramente ha un senso qui, e forse il senso generale è quello che diceva adesso Barbara, insomma molti esegeti lo pensano così, cioè che l'evangelista suggerisca che sono particolari che non si adattano bene a un corpo che viene trafugato, anche perché uno non è detto che debba togliergli il telo per portarlo via, magari lo porta via così, ecco, e tantomeno si mette a piegare il sudario o lo dispone per bene. Quindi questo può essere che questa sia veramente l'intenzione. Alcuni vogliono vedere anche cose più simboliche, ecco, più significative, però invece sul rapporto che diceva prima Patrizia del versetto 8 col versetto 9, mi sembra che il versetto 9 è presentato come la spiegazione di ciò che precede. Ciò che precede qui è insomma è molto particolareggiato, è un po' strano. Se voi non volessimo raccontare che intenzione ha l'evangelista, c'è questo problema anche da risolvere, no? E deve raccontare che i due escono, corrono insieme, ma uno corre più veloce, arriva prima ma non entra, guarda ma non entra, e aspetta che arrivi Pietro, il quale entra per primo. C'è un'intenzione sicuramente in questo, che tutto, lui spende la maggior parte dello spazio che ha per precisare queste cose e per dire comunque, come si vede al versetto 8, che l'inizio della fede nella risurrezione di Gesù è del discepolo amato. E io credo che questa sia l'intenzione probabilmente della redazione in Giovanni di questo primo episodio. Il discepolo amato è sempre il primo, è sempre il più importante. Cioè le comunità giovannee ritenevano il testimone, non è mai nominato nel Vangelo chi sia, noi la tradizione lo identifica col figlio di Zebedeo, ma ci sono dei problemi. Comunque il discepolo amato è il testimone, come dice poco, abbiamo già meditato poco prima, la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero. La base del Vangelo poi, come abbiamo visto, ha avuto degli sviluppi, questo lo dice il Vangelo stesso in fondo, ma la base del Vangelo è la testimonianza di un discepolo. Questo discepolo è il testimone, è il fondamento della fede di tutte queste comunità, chiamate comunità giovannee, e qui mi sembra che la comunità voglia dire, cioè è presentata così, lui è stato il primo a credere prima ancora di vedere Gesù. E difatti noi troviamo più avanti una beatitudine con Tommaso, che dice, Gesù dice, tu hai creduto perché hai veduto, beati quelli che hanno creduto senza aver visto. Noi lo traduciamo spesso al futuro, ma di per sé nel testo è al passato. Beati coloro che hanno creduto senza aver visto. È una beatitudine speciale. Giovanni ha creduto senza aver visto, prima ancora di vedere Gesù, e ha creduto, e qui raccontato sulla base di questa esperienza, cioè questi segni lo hanno portato a capire le scritture. Per questo che il versetto 9, mio parere, dice difatti non avevano ancora capito, ma a quel punto lui l'ha capita. Non significa che non lo capiva ancora, vuol dire la fede nella risurrezione del discepolo si fonda su due gambe, come poi la nostra. Sulla testimonianza, nel suo caso, non è una testimonianza, ma è un segno. Ha visto, vide, qualcosa ha visto. Cioè ha visto i teli, il sudario, e questo gli ha aperto la mente alle scritture che conosceva. Non è che non sapeva le scritture. Ha fatto capire che doveva risorgere dai morti, perciò doveva morire. E lì ha capito la scrittura. E la sua fede, cioè la tomba vuota, è stata illuminata dalle scritture. E le scritture sono state illuminate dal segno. Il segno ha ricordato al discepolo le scritture. Qui non è detto una scrittura, è detto in generale. Secondo la scrittura, il Messia, che per lui è Gesù, chiaramente, il Messia doveva risorgere dai morti. A quel punto ha creduto. Ed ha creduto, non sappiamo di Pietro, se anche Pietro poi successivamente ha creduto, ma è questo che vuole, secondo me, dire. Forse c'è da aggiungere una cosa, che molti sottolineano, e che troviamo anche capitolo 21 per esempio e anche altrove,
che può essere significativo il fatto che da un lato il primato appartiene al discepolo in tante cose nel Vangelo, che Pietro e Giovanni sono spesso insieme, ma c'è un rispetto per Pietro. E questo alcuni lo contestano, però è difficile da negare, perché troviamo anche altrove questo. C'è un primato del discepolo amato, che è quello che capisce chi è Gesù, è quello che veramente è quello che ha avuto le confidenze di Gesù, è quello amato da Gesù, è quello che ha ricevuto la madre in affido, cioè il discepolo amato è il più importante, diremmo, però c'è un rispetto per un primato di Pietro, che forse è anche indicato da questo fatto che lo aspetta, giunge per che motivo c'è di dire che arriva per primo e poi dopo l'aspetta? Probabilmente per questo motivo, per dire lui è sempre il primo, però c'è una deferenza, c'è una riverenza verso Pietro.